quindi 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta. È la prima corrispondenza questa mattina, non potevamo non farla con Gerusalemme, con Michele Giorgio del Manifesto, che ringraziamo e salutiamo per essere in collegamento con noi. Buongiorno Michele.
Grazie a voi e buongiorno.
Allora Michele, ovviamente l'argomento della giornata è quello che è successo a Tel Aviv, notizia che sui giornali, insomma all'inizio, sui giornali italiani ti parlo, e anche un po' di quello che sono stati i commenti da parte dei giornali israeliani, che adesso vedremo anche con te, insomma di grande clamore, oddio, attentato e via dicendo. È morto un ragazzo italiano molto giovane e altri ne sono rimasti feriti. Poi a un certo punto è uscita la notizia, appunto, che c'erano stati dei proiettili da parte dell'esercito israeliano, notizia che poi viene smentita, non c'è più, il corpo è rientrato in Italia e la notizia è totalmente scomparsa. Allora volevamo con te fare un po' un punto. Innanzitutto iniziamo dalla cronaca, cioè cosa raccontano i giornali israeliani, e se ci sono anche delle voci un po' dissidenti, e qual è l'idea che ti sei fatto tu su quello che è successo a Tel Aviv?
Ma allora facciamo innanzitutto un po' di chiarezza, chiaramente facendo questa premessa, che è chiaro che c'è un atteggiamento diverso, una copertura diversa di quello che è accaduto tra i mezzi di informazione israeliani e quelli italiani, diciamo. Per l'Italia ovviamente è una cosa che è stata vista in modo gigantesco, d'altra parte è anche vero che questo giovane avvocato romano ha veramente subito una sorte terribile, era appena arrivato lì ed è stato travolto da quest'auto. Però è chiaro che all'interno di quello che è il discorso in Israele, questo che è accaduto fa parte un po' di quello, delle tante cose che accadono ogni giorno in questa terra, per cui sì, ha avuto una certa rilevanza, ma l'ha avuta soprattutto per il governo israeliano, perché come abbiamo visto anche dal primo ministro Netanyahu, questa vicenda è stata come dire il motivo per poter fare anche delle azioni propagandistiche in Italia. Netanyahu ha postato un video dicendo che i palestinesi festeggiavano la morte dell'italiano, cosa che poi è stata smentita, anche perché i palestinesi in realtà moltissimi manco sapevano che era italiana la vittima, pensavano che fosse stata una cosiddetta, come viene chiamata appunto ai palestinesi, operazione a Tel Aviv. Dal lato Israele, diciamo, a parte il governo, si mette di informazione, come dicevo, diciamo, questa notizia, per quanto importante, però si è trattato più per loro di un attentato a Tel Aviv, come ne sono capitati altri. Che poi ci fosse di mezzo anche il turista, è chiaro, era un elemento importante in più, ma solo un elemento in più. In Italia, è inutile che ve lo dico, ovviamente ha avuto un'altra risonanza. Rispetto a quello che è accaduto, le cose da dire sono queste. La storia del proiettile è venuta fuori perché un soccorritore aveva parlato di aver visto un foro in una gamba, eccetera. Questa cosa è stata poi smentita dall'Istituto Israeliano di Abu Kabir, che ha fatto un attack dicendo che non c'erano proiettili nel corpo, e quindi questa notizia è scomparsa, ma fino ad un certo punto, perché in realtà la salma di Alessandro Parini è rientrata in Italia e adesso la magistratura italiana ha fatto aperto un'inchiesta e verrà eseguita, se non sbaglio, proprio oggi. Non vorrei però essere impreciso,
sì,
ma ricordo
pure a me
che oggi
risultava che fu l'autopsia.
Ecco, che oggi, quindi vedremo adesso che la salma è qui in Italia, se i nostri medici responsabili di questa autopsia che cosa ci diranno rispetto a questa ipotesi del proiettile. È però vero anche questo, che la cosa più o meno è andata così. C'è stata questa auto che ha travolto il gruppo di turisti, e quest'auto ha poi proseguito la sua corsa, e solo dopo alcune centinaia di metri, qualcuno dice 500, io non so bene, forse meno, si è ribaltata, ed è a quel punto che i poliziotti israeliani e delle guardie private hanno praticamente giustiziato sul posto l'autista, perché noi non potremo mai sapere la versione dell'autista palestinese del presunto attentatore, su come sono andate le cose. Quindi questi spari sono avvenuti a una certa distanza dal gruppo di turisti italiani che era stato travolto, non solo italiani, c'erano anche altre persone, di, se ricordo bene, di britannici. Per cui questa ipotesi del proiettile deve tener conto anche della distanza poi da dove sono avvenuti gli spari, da dove era invece il corpo di Alessandro Parini. Però vedremo che cosa ci dirà l'autopsia. Gli israeliani dicono che non è vero, non c'era nessun proiettile, non è stato colpito, è stato solo ucciso, travolto dall'auto. L'interrogativo principale, secondo me, non è tanto legato non solo a questa ipotesi del proiettile in una gamba del povero Alessandro Parini, ma al fatto che sia stato un attacco intenzionale da parte di Youssef Abu Jaber, il nome del presunto attentatore, oppure un incidente, così come ripete la famiglia, così dicono tante persone che abbiamo sentito, che tanti hanno sentito a Kfar Qassam, questa cittadina non lontana da Tel Aviv, una cittadina palestinese, arabo-israeliana come si dice, dove invece si dice che Youssef Abu Jaber non ha per nulla il profilo dell'attentatore, non era particolarmente religioso, non era politicizzato, aveva una famiglia numerosa, insomma teoricamente aveva tutt'altro per la testa che quello di compiere un tipo di attacchi del genere con la sua automobile. È vero, non è vero, per la verità questa cosa è difficile.
Non la sapremo mai, perché visto che qui la giustizia, cosiddetta giustizia israeliana, poi prende e fa le esecuzioni sul posto, così proprio direttamente.
E quindi vedremo, intanto vediamo che cosa ci dice l'autopsia. E poi continueremo a discutere su quello che è accaduto, ecco.
Allora, Michele, però con te volevo continuare a commentare questa situazione, perché insomma noi ci ricordiamo già qualche anno fa, ci fu un altro italiano che venne ucciso, mi sembra alla porta di Damasco, con una coltellata, e spesso insomma ci sono altri, ne sono stati uccisi anche dall'esercito israeliano. Parliamo di giornalisti, attivisti dentro la Cisgiordania. Oltre, insomma, io mi meraviglio ancora come, però questo insomma è una mia idea, come si possa andare anche in vacanza in questo momento a Tel Aviv piuttosto che in tutta la terra di Israele, insomma, visto insomma quello che sta succedendo in maniera sempre più forte, soprattutto durante la Pasqua. Però mi chiedo, insomma, è evidente, non so se ci sia una cosa contro gli italiani o quello, però mi aveva fatto ricordare, insomma, mi aveva ricordato questa questione, che probabilmente sarà semplicemente un incidente automobilistico, anche l'uccisione di quell'altro ragazzo italiano alla porta di Damasco, di cui poi anche lì fu ucciso il presunto attentato, insomma, e non si seppe mai più nulla.
No, non è esattamente, mi permetto di correggere.
Prego, no, fai bene.
L'episodio che risale già un bel po' di anni fa.
Sì, forse più di 10 anni fa ormai, no?
Più di 10 anni fa, si trattava di Angelo Frammartino di Monte Rotondo, quindi di una località.
Sì, sempre vicino a Roma.
Da Roma, esattamente, e che faceva il volontario, quindi un altro gruppo di volontari nella città vecchia, e questo ragazzo molto giovane, se non si ricordo bene, della zona di Jenin, venne a Gerusalemme e lo accoltellò, ma mica perché era italiano.
No,
semplicemente
certo.
Perché pensava che fosse un israeliano. E così come, ammesso che si sia trattato di un attentato a Tel Aviv, che venga confermato, io non credo che l'attentatore avesse
sapesse che c'era l'italiano.
Evidentemente, se davvero è stato un attentato, pensava evidentemente di colpire dei cittadini israeliani, degli israeliani, non certo degli italiani. Quindi, come nel caso di Frammartino, invece l'attentatore è stato arrestato e messo in carcere, non fu ucciso in quel caso. Quindi non credo che ci sia nulla contro gli italiani. Anche se, ma questo è un discorso a parte che davvero non c'entra nulla con quello che stavo dicendo adesso, bisogna anche considerare che il nostro paese, che per anni ha goduto, soprattutto gli italiani, la popolazione, di un come dire, di una benevolenza da parte di un po' tutti in questa terra, in particolare dei palestinesi, da un certo punto di vista del governo, delle istituzioni, è un paese che è diventato nel corso degli anni particolarmente filo israeliano.
Sì.
Tutti i governi, in particolare quelli di destra, non solo il caro Salvini, ma anche altri governanti italiani, anche di
ci ricordiamo anche tutta la questione di Renzi, insomma, lo è stato particolarmente.
Esattamente,
anche.
Quindi o destra, centro e centrosinistra negli ultimi anni hanno rafforzato le relazioni politiche, militari, economiche con Israele e a livello internazionale prendono spesso delle posizioni che sono, come dire, anche in contraddizione con il diritto internazionale. Mi riferisco soprattutto a quello che un giorno sì o no dice Salvini di questa situazione. E è chiaro che l'Italia è un paese che oggi non è più considerato evidentemente da molti palestinesi, o almeno quelli che seguono un po' la politica internazionale, un paese amico della loro casa.
Certo.
Però da qui a pensare che ci sia poi qualcosa contro gli italiani ce ne passa, insomma.
Senti, passiamo un attimo anche agli ultimi avvenimenti che sono accaduti alla spianata delle moschee. Spesso capita, insomma, che a Pasqua l'esercito israeliano irrompa dentro la spianata delle moschee. Insomma, ci ricordiamo anche in passato la passeggiata, le passeggiate di vari, insomma, presidenti israeliani, eccetera. No, ti volevo chiedere che cosa, insomma, se ci vuoi raccontare un po' di cronaca. E poi tu oggi scrivi sul Manifesto, comunque siamo a centinaia di palestinesi uccisi dall'inizio dell'anno, cioè centinaia.
Un centinaio. La precisione dovrebbero essere, secondo un conteggio palestinese, 98. Però venendo a quello che tu chiedevi, hai detto una cosa molto importante a proposito dell'irruzione della polizia israeliana sulla spianata delle moschee. E questa è una cosa molto importante, perché bisogna chiarire che quest'anno erano coincidente la Pasqua ebraica, che sta per concludersi, con il Ramadan.
Certo.
Il Ramadan è un periodo che lo hanno scritto gli stessi giornali israeliani, cioè fino al famoso pestaggio di una settimana fa più o meno, compiuto dalla polizia israeliana sulla spianata delle moschee e all'interno delle moschee, perché non so se abbiate avuto modo di vedere i video che giravano anche nei
social. Certo.
C'è stato un clamoroso
pestaggio
brutale, anche con le sedie,
sì,
colpi di
no, ma anche col retro del mitra, cioè, insomma,
esattamente, cioè, quindi
calci,
che sono scene che hanno scosso in una maniera incredibile non solo i palestinesi ma anche altre popolazioni arabe nella regione. Perché c'è stato questo attacco così brutale? È vero che in passato le irruzioni della polizia non sono mica state infrequenti, ce ne sono state, ma questa volta perché la polizia è intervenuta con tanta violenza? Ecco, qui si fanno varie ipotesi che bisogna considerare. Una sicuramente è quella che il cambio di governo, quindi con il fatto che il ministro della sicurezza nazionale sia un estremista suprematista come il ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir, che continua ad esortare la polizia ad usare il pugno di ferro con i palestinesi e addirittura contro gli israeliani che protestavano fino a qualche giorno fa contro la riforma la riforma giudiziaria. Ecco, è chiaro che lì potrebbe essere, io non ho una prova per affermare questa ipotesi, per convalidarla, però molti pensano che sia giunto un ordine, cioè di entrare lì da parte del ministro, da parte dei comandanti della polizia e di cacciare via in ogni modo i palestinesi dalla spianata delle moschee. Tra l'altro ci sono viste scene anche dove i poliziotti, mentre i palestinesi scappavano, li offendevano, li ingiuriavano, lanciavano delle invettive e quasi li deridevano. E quindi si sono viste delle cose molto dure. Perché tutto questo? Bisognava cacciarli, perché altrimenti il giorno dopo i cosiddetti turisti israeliani, che non è vero, non sono turisti, non sono visitatori, perché un cittadino israeliano può visitare, ci sono dei giorni d'arrivo, può entrare sulla spianata e fare una visita come qualsiasi altro cittadino, qualsiasi altro turista. Il discorso è che questi sono gruppi di ultranazionalisti religiosi che vanno lì per pregare contro lo status quo della spianata delle moschee e allo stesso tempo anche per sollecitare la ricostruzione del tempio ebraico su quel sito. Quindi ci sono delle motivazioni politiche ben precise. A questo bisogna aggiungere anche un segnale che evidentemente questo governo e non solo il ministro Itamar Ben-Gvir ha voluto dare alla Giordania, cioè quella decisione di sgomberare, e uso questo termine molto soft, i fedeli palestinesi alle moschee, nasceva anche dal desiderio evidentemente di mandare un segnale ben preciso alla Giordania e a tanti altri, dire Israele ha la sovranità sulla spianata delle moschee, che per noi è il monte del Tempio. E quindi di dire sì, ok, c'è uno status quo, noi ufficialmente non vogliamo violarlo, lo status quo prevede che sulla spianata preghino solo i musulmani, al muro del pianto gli ebrei, al santo sepolcro i cristiani. Questo è lo status quo dei luoghi santi nella città vecchia di Gerusalemme. Ecco, evidentemente dice ok, noi non ufficialmente non lo violiamo, non vogliamo andare esattamente contro la Giordania, che è custode dei luoghi santi islamici e cristiani a Gerusalemme, ma allo stesso tempo vi diciamo che qua comandiamo noi. E questo è questa storia ha innescato una tensione molto molto alta. Abbiamo visto anche che ci sono stati lanci di razzi, cose eccetera e via dicendo, e alla fine siamo arrivati in questa situazione che si ripete ogni anno in questo periodo a causa dei calendari in cui coincidono la Pasqua ebraica. Non abbiamo neanche detto, scusatemi, l'ho dimenticato, un particolare che tanto particolare non è, cioè quando c'è l'inizio della Pasqua ebraica, per ragioni di tradizione religiosa legate al vecchio tempo eccetera, ci sono anche dei gruppi, permettetemi, di matti che vorrebbero andare sulla spianata delle moschee a compiere dei sacrifici di agnelli eccetera per ripetere dei riti che avvenivano 3000 anni fa, 2500 anni fa in questa terra. Tutto questo viene considerato pochissimo dai mezzi di informazione internazionali, italiani in particolare, dai governi occidentali, europei eccetera, senza capire che si creano delle tensioni altissime e poi alla fine accade quello che accade e ci vanno di mezzo anche degli innocenti come lo stesso Alessandro Parini, ahimè, che è vittime di questo clima di guerra sotterranea, a bassa intensità, che ogni tanto esplode, però poi alla fine tutti dicono ma e come è successo? Invece le cose accadono perché evidentemente i diritti sono negati, le tensioni sono alte, non vengono mai risolti i problemi e quindi siamo a questo punto.
Mi sembra insomma che poi ci sia un acuirsi sempre di più, anche una stretta anche rispetto alla Cisgiordania. Non vorrei che venisse usata anche questo clima generale per un'ulteriore operazione poi contro Gaza. Non so se volevi.
Non solo contro Gaza.
Perché poi c'è il Libano, non ti ho chiesto insomma la questione.
No, non solo, sì, parliamo di lì, però volevo precisare che l'operazione, io ne scrivo oggi, ma non per fare per riferirmi al mio pezzo, perché questo è un punto importante. Cioè che si sta valutando in ambito israeliano, sono delle voci insistenti di una operazione molto ampia, non come quella del 2002
in Cisgiordania,
cioè dove praticamente l'esercito israeliano, che c'è la destra estrema soprattutto, che poi controlla praticamente il governo, che insiste per lanciare un'operazione perché ci sono state diversi coloni che sono stati e donne anche colone che sono state uccise negli ultimi giorni in attacchi palestinesi. La militanza armata palestinese è cresciuta tantissimo, come sapete, a Jenin, Nablus eccetera, e si invocano delle operazioni molto ampie che potrebbero anche avere effetti devastanti in Cisgiordania come 20 anni fa, 21 anni fa, senza contare che potrebbero poi estendersi di nuovo alla striscia di Gaza.
E poi c'è la questione anche del sud del Libano, insomma, degli Hezbollah e tutto il confine, l'altro giorno, e quello della Siria, perché l'altro giorno, dopo insomma diversi attacchi da parte dell'esercito israeliano, insomma sappiamo anche su Damasco eccetera, la Siria ha anche risposto. Non so se...
Sì, sono, parliamoci chiaramente, sono delle, come dire, insomma, delle azioni un po' simboliche.
Certo, indubbiamente.
Sono stati lanciati dal Libano eccetera, erano razzi di piccolo calibro eccetera, che servivano a dire, per chi l'ha fatto, si è detto Hamas, io credo che sia un'ipotesi abbastanza credibile, cioè quello che Hamas dal Libano e forse anche forze legate in qualche modo insomma da Hamas in Siria abbiano avuto un via libera per lanciare diciamo questi razzi che hanno avuto un effetto soprattutto simbolico per dire se toccate la spianata delle moschee noi siamo in grado anche di lanciare dei razzi. Non è coinvolto direttamente Hezbollah che comunque controlla tutto il Libano del Sud e quindi non credo che questa cosa potesse avvenire senza un via libera del movimento sciita libanese, però è chiaro che tutta la situazione è completamente surriscaldata e a questo bisogna dire anche che contribuisce anche un certo cambiamento che c'è stato nell'assetto regionale. Cercherò di essere breve, ma è molto importante considerare che l'annuncio della riconciliazione tra Arabia Saudita ed Iran è stato molto importante, perché certo. Questo ha scardinato un certo quadro che evidentemente fino a qualche tempo fa si riteneva intoccabile, cioè era quello di Israele che aveva firmato gli accordi di Abramo con l'Arabia Saudita, con i paesi arabi, con l'Arabia Saudita che doveva essere il paese che si sarebbe aggiunto agli altri quattro paesi arabi che hanno normalizzato le relazioni con Israele, quindi si sarebbe creato questo fronte israelo-arabo contro l'Iran. E adesso proprio il pezzo grosso arabo, l'Arabia Saudita, invece sta andando verso questa riconciliazione con l'Iran che procede, è stata annunciata più di un mese fa, e tra l'altro con la mediazione decisiva di Pechino, della Cina, e quindi potete immaginare che questo un attimo scardinato, scompaginato quello che era un assetto che si stava creando. Ed è chiaro che forze che sono legate all'Iran in questo momento hanno ripreso vigore, perché hanno capito che non c'è più un isolamento dell'Iran così come avrebbe voluto Israele, avrebbero voluto gli Stati Uniti, ma evidentemente il quadro regionale si è rimesso in movimento.
Non so se volevamo, insomma, tu parlavi anche degli accordi ultimi di diversi paesi arabi con Israele, ricordiamo insomma l'ultimo il Marocco, anche questo è stato insomma un cambiamento molto importante, no?
Sì, da un punto di vista politico, ma da un punto di vista strategico quello sul Marocco, del Marocco non è tanto importante, perché il Marocco è molto lontano, è nel Maghreb e quindi è molto lontano da qui. Più importante per Israele sicuramente sono stati gli accordi di normalizzazione raggiunti con gli Emirati e misura minore anche con il Bahrain, ma gli Emirati sono un pezzo da 90 in questa regione, non solo per la loro ricchezza ma anche perché hanno delle ambizioni molto spiccate e continuano ad avere una politica un po' ambigua. Da un lato sono molto amici di Israele, dall'altro lato però in altri contesti hanno preso delle posizioni in cui hanno sostenuto i palestinesi, magari solo di facciata. Però comunque l'alleanza che c'è tra Emirati e Israele è molto organica, militare, strategica, di intelligence. Gli Emirati sono nel Golfo di fronte all'Iran, quindi è chiaro che con la normalizzazione del rapporto con Israele, io a naso, immagino che i servizi di intelligence israeliani siano presenti in maniera oramai molto significativa negli Emirati, proprio per operazioni di controllo, di sorveglianza dell'Iran e via dicendo. Quindi da questo punto di vista la normalizzazione che c'è stata tra Israele e Emirati è decisamente più importante e superiore rispetto all'accordo nel Marocco.
Certo.
E poi parliamoci chiaramente, questi accordi di Abramo non è che sono trattati di pace come sono stati descritti da qualcuno, anche ahimè sulla stampa italiana, ma sono perché questi paesi arabi in realtà, tranne il Sudan, la guerra a Israele non l'hanno fatta mai, quindi sono semplicemente una normalizzazione di rapporti.